Buonasera. Oggi parleremo di asilo e migrazione. Sono presenti nell'ordine Aurora D'Agostino, dell'Esecutivo Nazionale dell'Associazione Giuristi Democratici, e il nostro relatore Lorenzo Trucco, presidente di AGI, che è l'Associazione Giuridica degli Studi Giuridici per l'Immigrazione. Il compito di introdurre questa Lectio Magistralis di oggi è di Aurora D'Agostino, avvocata del Foro di Padova, alla quale lascio la parola. Prego, Aurora.
Grazie, grazie Mario, e inizio subito con un'introduzione veramente breve perché credo che Lorenzo Trucco, presidente di AGI, non abbia bisogno di presentazioni, in quanto è sicuramente noto come uno dei colleghi, degli avvocati che si è più applicato oramai da decenni in materia di immigrazione. Io lo ricordo da quando ero piccolina. Il tema di oggi, io credo che è in realtà il tema sulle politiche in materia di immigrazione, perché se già da prima, diciamo, è sempre stato chiaro che le scelte che vengono fatte per limitare, per soffocare, per escludere, per governare male, generalmente i fenomeni migratori, è chiaro che queste scelte hanno sempre avuto un indubbio carattere sovranazionale, nel bene e anche nel male, prevalentemente, e anche nel bene per quanto riguarda una serie di scelte e anche dal punto di vista della protezione internazionale in particolare. Però credo che nell'ultimo decennio, e forse più esattamente negli ultimi 5-6 anni, ci sono stati dei cambiamenti importanti che hanno determinato delle scelte ancora più significative. Alla definizione di Fortezza Europa, a cui ci siamo abituati e che abbiamo utilizzato e strautilizzato da Schengen in poi, siamo abituati a farlo, e a quelle assurdità irrealizzabili tipo il blocco navale, spariamo sulle navi o i sottomarini anti-migranti e similari, con cui ci si poteva anche permettere di sorridere, seppure amaramente, alla luce di quello che del portato d'odio che hanno invece sparso nel tessuto sociale. Credo che a un certo punto però la scelta sia stata molto più incisiva e da queste parole d'ordine belligeranti si è passato a ben oltre, con operazioni molto più realistiche, molto più incisive, prima con i vari trattati di rimpatrio con i vari paesi di origine dei migranti, ma poi con operazioni molto, molto più pesanti, e in particolare l'esternalizzazione delle frontiere, che è un blocco garantito a suon di denaro sonante, generalmente attribuito, regalato o dato a governi dittatoriali, penso alla Turchia in primis, ma o a paesi del cosiddetto blocco di Visegrad, da un lato, e non governi come piuttosto bande belligeranti, bande di torturatori, come è invece la situazione che oramai a cui assistiamo da tanto troppo tempo in Libia. Per quanto riguarda l'Italia, io credo che questo passaggio, che questa scelta abbia un nome e un cognome, il nome è Marco, il cognome è Minniti. Sul piano europeo spiccano certamente molti altri nomi e soprattutto molti altri provvedimenti di cui poi ci parlerà sicuramente Lorenzo Trucco. Credo avremo modo di parlarne, di individuarli, soprattutto nelle forme variegate che che questa progettualità ha assunto prima con l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, gli accordi sulla Libia, poi di recente, molto più di recente ed è attualità dell'oggi, anche perché è in formazione ed è in costruzione, il documento europeo, le nuove linee guida europee in materia di immigrazione. Di tutto questo credo che potrà parlare diffusamente Lorenzo Trucco con tutto il dovuto dettaglio anche sul piano giuridico. E quindi io mi limito in realtà a passargli la parola adesso, aggiungendo solo un elemento, forse laterale, forse collaterale, forse abbastanza ovvio dentro, perlomeno per chi ha un minimo di cultura anche della... di tipo materialista, diciamo così, di queste anche sul piano di quello che avviene poi e viene consolidato dal punto di vista legislativo, ed è però secondo me un elemento che merita attenzione, magari non è questa la sede e non è strettamente legata alla materia giuridica, però è quello dell'intima connessione politico-economica e di potere anche sotto il profilo militare, sotto il profilo di occupazione dei territori, sotto il profilo di influenza politico e militare, che questo tipo di scelte che sono state fatte attribuiscono ai governi che collaborano all'attuazione delle politiche europee, ai desiderata delle politiche europee, al blocco dei migranti prima che partano. Penso per tutti ovviamente all'intoccabile Erdogan, che è un autore di autentici massacri, che finora veramente ha impunemente allargato a dismisura le sue aree di influenza, non soltanto in Medio Oriente, ma anche nel Mediterraneo, in Africa, e non soltanto tra l'altro sulle coste libiche, ma in maniera ben più massiccia nel territorio africano, non solo nel Nord Africa, ma anche andando in giù, con una strategia economica militare che accompagna e in realtà dirige anche fondamentalmente le rotte degli erranti. È un termine che è stato proposto da un filosofo che a me piace moltissimo, in sostituzione dei migranti, una bella definizione alternativa, ma che poi alla fine per loro si riduce a una situazione di schiavitù e di disagio veramente lì e qui estremamente pesante. Sono rotte che partono dalla Costa d'Avorio, dai paesi del sud dell'Africa, e che molto spesso sono parallele o attraversano o addirittura ricopiano le rotte dei vari oleifici, delle varie tubature del gas, delle varie grandi opere che sono presenti in Africa in maniera massiccia anche sotto il profilo economico stanno man mano disegnando. E un paio d'anni fa su questo tema ne parlavo con Lorenzo ieri, è stato dedicato un numero monotematico, si chiamava L'Africa Italiana di Limes, era il numero 11 se non sbaglio del 2017. Se vi capita sotto mano dateci un occhio, perché è interessante, fa un'interessante analisi proprio di quelle che sono le rotte degli uomini e le rotte economiche in Africa, secondo anche dei nostri interessi europei e non solo. Io mi fermo qui veramente, dopo questo panorama socio-economico, e passo per la doverosa doveroso dettaglio legislativo a Lorenzo Trucco, che ne sa sicuramente molto più di me. Grazie.
Oh, grazie Aurora, buongiorno a tutti. Io non sarà una lezione magistralis, probabilmente una lezione minimalis, ma cercherò di dare nei limiti del possibile alcune indicazioni su quello che sta succedendo da un punto di vista giuridico, ma anche ovviamente molto collegato a quello politico. Io credo che il sistema dei diritti umani che è stato, secondo anche Norberto Bobbio, l'ha detto in maniera molto chiara, forse la vera invenzione del Novecento, perché prima assolutamente non c'era, e rappresenta probabilmente, forse sicuramente una ricchezza europea. Perché non è che nasce nel momento in cui dei giuristi, diciamo così, si mettono al tavolino in maniera fredda e si mettono a scrivere queste norme, ma perché nasce dal dolore, dalla sofferenza, dalla morte delle persone che portano poi ad elaborare questo sistema di diritti umani, di cui sappiamo benissimo quali sono i capisaldi della nostra Costituzione, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione sui diritti umani. Questo sistema dei diritti umani ha sempre avuto un grande problema, che è quello della effettività, nel senso che molte norme, anche scritte in maniera sicuramente positiva, ma insomma, hanno rischiato di rimanere molto spesso sulla carta e non applicate a una fetta anche notevole di persone. Quello però che sta succedendo, a mio avviso, nella fase attuale è che è un'altra cosa. Cioè, quello che sta succedendo nella fase attuale è un attacco anche formidabile per certi versi a questo sistema, per cercare sostanzialmente di eroderlo e di renderlo sostanzialmente inoffensivo. E in questo sistema è chiaro che ha un ruolo molto importante, proprio assolutamente di rilievo, tutto il sistema dell'asilo, chiamiamolo così, del diritto d'asilo, cioè della protezione internazionale. Sono norme che sono particolarmente significative. Io lo ricordo spesso perché mi è rimasto molto impresso nella memoria. Io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Luigi Diliegro, questo personaggio della Caritas Romana, personaggio di altissimo livello etico ma anche giuridico. E lui soleva dire una cosa che credo sia profondamente vera, che secondo lui non c'è nessuna legge come quella che riguarda l'asilo, la migrazione, queste tematiche di cui stiamo parlando, che ci dice che cosa abbiamo dentro, veramente dentro di noi, cioè quali sono i parametri centrali che noi riteniamo che siano indefettibili per una convivenza civile in un discorso di eguaglianza degli esseri umani. Questo credo che sia praticamente vero e purtroppo quello che diciamo, stiamo vedendo in questa, anche in questo, con questo spettro di visione ci troviamo di fronte ad un quadro che è inutile, non si può definire se non in un tema di alta drammaticità. Le spaventose tragedie del mare che stanno portando e hanno portato questa ormai terrificante abitudine nel sentire questo elenco di morti, quello che è successo, che succede in Libia, in Turchia, in altri posti, con alcuni paradossi storici anche particolari, ne cito solo uno. Noi sappiamo benissimo che le sentenze arrivano sempre quando arrivano, anche quelle positive, arrivano molto tempo dopo che i fatti si sono conosciuti. Nel caso dei famigerati centri in Libia, che sono dei veri e propri lager da tutti i punti di vista, in questo caso abbiamo una stranezza, nel senso che una sentenza, in realtà anche altre, ma la prima, la sentenza Mahmoud, che nel 2017 ci dice cartolarmente, questa è stata confermata anche recentemente nei gradi superiori di giudizio, ci dice esattamente che quelli erano dei lager, erano e sono dei lager. E nonostante questo non è cambiata, e lo vedremo, non è cambiato l'approccio rispetto a questa tematica. Il dramma della rotta balcanica, che avviene addirittura all'interno del territorio europeo, drammi di altre rotte che si stanno, su cui si sta faticosamente aprendo un minimo, un bagliore di conoscenza, faccio riferimento alla rotta delle Canarie. Sono in una, come dire, in una scala di drammaticità che è veramente, veramente senza fine. E ci troviamo di fronte in questo panorama siamo di fronte a questo fenomeno di esternalizzazione, una parola che è poco usata anche nella lingua italiana e che è diventata purtroppo, ahimè, di frequente uso. Questo fenomeno di esternalizzazione, che è un fenomeno molto complesso, Molto complesso perché è un insieme di azioni che vanno dall'azione economica, azioni politiche, azioni culturali, è proprio un misto, ovviamente anche azioni giudiziarie. Sappiamo benissimo, e ne accennava molto giustamente Aurora nella introduzione molto bella che ha fatto, che ad esempio gli aiuti economici sono molto legati al controllo delle frontiere. Quindi inizia e c'è sostanzialmente una data importante, ahimè, in senso negativo, che è il 2015, quando la commissione Juncker inizia, poi viene da origine viene questa proposta di questa agenda per l'immigrazione con tutta una serie di modifiche, di strumenti che poi non verranno sostanzialmente approvati, ma che poi verranno ripresi dal New Pact, di cui poi parleremo dopo. Quindi questa data è, anche se ovviamente ci sono dei segnali antecedenti, ma insomma questa del 2015 è significativa. Quindi iniziano, a mio avviso, nella mia lettura, una serie di, come dire, di operazioni a tenaglia, nel senso che da un lato abbiamo un livello internazionale e dall'altro le ricadute sul livello nazionale. A livello internazionale, basti pensare, anche qui Aurora un pochettino l'aveva richiamato, per la prima volta non era mai successo che quello sciagurato accordo, che poi in realtà formalmente dal punto di vista di diritto internazionale non è un accordo, tra l'Unione Europea e la Turchia, è la prima volta che avviene una delega dell'esame del diritto di asilo ad un altro paese. E quindi si struttura sempre di più questa elaborazione del concetto di paese di transito sicuro, che poi rivedremo, e che dà proprio un cambio, diciamo, a mio avviso, epocale. Dall'altro poi ci sono tutta una serie di accordi, fatti dagli stati membri europei, i singoli stati membri, e noi in Italia su questo ne abbiamo un esempio, assolutamente notevole. Veramente l'incommentabile accordo con la Libia, accordo con il Sudan, accordo con gli accordi che vengono fatti con il Niger, e tecnicamente sono degli accordi ultra semplificati, quindi in realtà dal punto di vista giuridico veri e propri accordi non sono, e quindi si forma una sorta di morsa, di tenaglia che rischia proprio di stritolare questo sistema dei diritti umani e in principalità il sistema della protezione. Con gli accordi con la Libia, sostanzialmente l'Italia pone in essere una sorta di delega, diciamo così, al respingimento che lascia sostanzialmente nelle mani della Libia. Che cosa aveva portato gli elementi di questa riforma, prima riforma del 2015 della Commissione Juncker? In estrema sintesi, perché poi non è stata approvata definitivamente, però è stata poi traslata nel New Pact successivo. Viene cristallizzato, viene fortificato, viene elaborato sempre di più il concetto di paese d'origine sicuro e paese di transito sicuro. Sostanzialmente, che cosa vuol dire? Che i paesi che vengono considerati sicuri, la persona, se li attraversa o se proviene da uno di essi, può accedere, almeno in teoria, alla richiesta di protezione internazionale, ma la sua richiesta subirà una procedura assolutamente accelerata con un minimo livello di garanzie. E qui è evidente, per esempio, tutta l'attenzione sul paese, sul Niger, perché a quel punto è chiaro che diventa per le persone che provengono dall'Africa subsahariana il necessario passaggio nel Niger, vorrebbe dire che le loro domande sostanzialmente entrano in una situazione di inammissibilità. Nello stesso tempo si elaborano in questa proposta della Commissione del 2015, sono proposte molto corpose, in procedure in frontiera, procedure accelerate, si parla addirittura di piattaforme esterne per l'esame delle domande di asilo. Cioè lo scopo che cos'è sostanzialmente? È quello di esternalizzare, quindi di fare in modo che la persona non arrivi o arrivi con estrema difficoltà sul territorio europeo. Gli effetti del 2015 ci sono già ricadute molto consistenti, ad esempio sul livello italiano. La legge Minniti, giustamente ricordata da Aurora nell'introduzione, Non dimentichiamo che ha due elementi centrali, ne ha diversi, ma insomma, una è l'abrogazione del grado d'appello per i procedimenti avverso le decisioni negative delle commissioni che hanno respinto la domanda di protezione internazionale. Allora, si sostiene dal punto di vista giuridico che in realtà, insomma, non c'è un livello di tutela costituzionale rispetto al grado d'appello. Fatto sta che nel nostro sistema è sostanzialmente un unicum e bisogna in maniera un po' provocatoria ricordare che le violazioni al codice della strada portano 3 gradi di giudizio, mentre la violazione di un elemento, un diritto fondamentale come quello alla protezione internazionale, questi gradi di giudizio non ha. Non solo, ma poi un'altra modifica che viene fatta dalla legge Minniti, che è passata un po' sotto silenzio, ma che adesso è tra l'altro in corso di elaborazione molto, rispetto a molte decisioni della Corte di Cassazione. E cioè il fatto che sostanzialmente la legge Minniti fa sì che in sede giurisdizionale l'audizione della persona ricada in un ambito di discrezionalità molto molto ampio, grande da parte del giudice. Sostanzialmente la persona può benissimo non essere sentita. E allora qui è chiaro che viene fuori una delle contraddizioni principi: chi è che ha assistito delle persone di richiedenti asilo, o anche comunque chi ha un po' coscienza e conoscenza di quello che avviene in queste situazioni, sa benissimo che è quasi impossibile che la persona porti la prova con sé, una prova documentale della persecuzione o del timore di persecuzione o del danno grave che può avere rientrando nel proprio paese. In realtà la prova risiede nel racconto della persona. Quindi se nel momento in cui io impedisco, rendo molto discrezionale e quindi molto più rara e difficile l'audizione della persona, è chiaro che chi fa la nostra professione di avvocato o di giurista sa benissimo che tolgo un elemento, diciamo, centrale rispetto ad una decisione che abbia un minimo di garanzia. Vengono poi rafforzati, e su questo poi arrivano i decreti di sicurezza di Salvini, la figura degli hotspot, tra l'altro termine sostanzialmente intraducibile, tradotto come punti di crisi, ma sostanzialmente una traduzione nella lingua italiana praticamente non c'è, che sono questi luoghi in cui le persone vengono di fatto trattenute e avviene una sorta di screening tra chi può poi continuare la propria domanda o di protezione oppure invece chi viene considerato come migrante irregolare. E sono dei luoghi in cui sostanzialmente le persone vengono private della loro libertà e sono dei luoghi che continuano a non avere una base giuridica vera e propria. Ed è veramente, a mio avviso, insomma, una grande ferita nel nostro ordinamento, che comunque continua a sussistere. Sappiamo poi benissimo che Salvini ha proceduto all'abolizione della protezione umanitaria, questa forma, la terza forma di protezione, dopo l'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, e ha prodotto poi lo smantellamento del sistema di accoglienza. E queste due situazioni, in parte, poi tornerò un attimo, sono superate, per fortuna, insomma, da alcune cose positive dell'ultimo decreto legge 130. Ma non si è scardinato, e questo neanche il decreto 130 lo rimette in dubbio, tutto il concetto di paese di origine sicura, per cui sono stati per la prima volta, è stato emesso questo decreto che indica i paesi di origine sicura in una situazione, a nostro avviso, di grande... grandissimi problemi di costituzionalità. È un elenco di paesi per cui, se le persone provengono, mi richiama quello che vi ho detto prima, da questo paese d'origine sicura, sostanzialmente hanno diritto sì di presentare la domanda, ma vengono sottoposti a delle procedure accelerate con delle garanzie che sono molto inferiori a quelle rispetto alla richiesta diciamo ordinaria. E se uno va a vedere l'elenco dei paesi d'origine sicura, vi sono tra questi, cito solo così a caso, l'Ucraina, quello che sta succedendo, no? Ma vi sono anche molti paesi come Algeria, Marocco, Ghana e altri, dove alcuni diritti basilari, che sono ad esempio quelli dell'uguaglianza tra i generi, l'uguaglianza rispetto all'orientamento sessuale, sono puniti, l'omosessualità è punita come reato. Quindi considerarli come paese di origine sicura è un qualche cosa di, a mio avviso, di gravissimo e di intollerabile. Nello stesso tempo, poi, con i decreti Salvini inizia quella campagna che, ahimè, conosciamo bene, di criminalizzazione delle ONG che suppliscono alla mancanza di salvataggio in mare, in quelle situazioni di terribile tragedia che abbiamo visto. In questo panorama, che già è indubbiamente pesante, si innestano queste modifiche proposte da questo New Pact dell'Unione Europea. Come spesso succede, c'è un primo momento di attenzione, poi dopo l'attenzione sfuma, scema, e invece io credo che debba essere tenuta altissima. Perché che cosa succede? Questo New Pact viene presentato dalla Commissione von der Leyen, viene presentato nel settembre settembre di quest'anno, ed è una proposta di riforma, diciamo, imponente. Imponente anche da un punto di vista di possibilità di conoscenza, chi si è addentrato nello studio lo sa benissimo, è anche estremamente, cioè particolarmente difficile da decifrare. Questo New Pact europeo prevede ben, diciamo, proposte di 9 atti normativi, sarebbero 5 proposte di regolamento, 3 raccomandazioni. E una linea guida. È quindi un documento programmatico che ha, diciamo, da un lato questa enorme complessità, perché tocca in maniera piena quei 4 filoni, diciamo così, che riguardano la protezione internazionale, filoni giuridici che riguardano, cioè, il problema delle qualifiche, cioè chi è che ha diritto allo status, alla protezione sussidiaria. Il problema delle procedure, cioè qual è la strada per accedere a questo tipo di protezione, dove sta la persona mentre chiede questo, cioè il sistema di accoglienza, e poi il quarto filone, uno dei più delicati, qual è lo Stato competente a decidere nell'ambito dell'Unione Europea rispetto a una domanda di protezione internazionale. Quindi abbiamo una mole enorme di documenti, in parte, molta parte si rifà alla proposta della Commissione del 2015, altre invece ci sono delle novità. C'è qualcosa di positivo che cercherò poi di enucleare, ma sostanzialmente il quadro che ne viene fuori è un quadro, possiamo dire, avvilente, nel senso che praticamente sono rarissimi, diciamo, anche gli sforzi per elevare il livello di tutela, mentre il focus, proprio la centralità del discorso sono gli irregolari, che possono essere sia irregolari perché non richiedono la protezione, oppure perché l'hanno richiesta ma gli è stata negata. Quindi il focus è questo della cosiddetta irregolarità, e che viene approcciato da un punto di vista normativo secondo questi, ahimè, i soliti canoni, che sono la cooperazione con i paesi terzi, cooperazione con i paesi terzi che avviene in cambio del controllo del rafforzamento delle frontiere, il rafforzamento delle frontiere esterne, cosiddette frontiere esterne, e l'intensificazione sui rimpatri. Quindi la questione del rimpatrio, quindi dell'allontanamento, dell'espulsione, detta volgarmente, diventa un elemento centrale ed è sostanzialmente un asse portante. Perché dico questo? Perché ci sono alcuni elementi, ripeto, se ne posso enucleare solo alcuni perché è una riforma, diciamo, imponente, estremamente complessa, però ci sono alcuni passaggi che sono, a mio avviso, molto significativi. Uno di quelli più inquietanti, è che viene prevista una fase viene chiamata pre-entry screening, cioè uno screening di pre-ingresso, perché uno dei temi giuridici da impedire, che cos'è? È il consolidamento sul territorio. perché il consolidamento sul territorio dell'Unione Europea porta comunque all'applicazione di tutta una serie di diritti che quindi rendono molto più difficile l'allontanamento della persona. Quindi che cosa si fa? Si fa questo pre-entry screening, che poi è il concetto che nel sistema italiano è già stato recepito e discende già dalla proposta del 2015, e tutta la situazione del cosiddetto approccio OSPOT. Nella riforma viene prevista proprio questa fase di pre-entry screening, per cui le persone devono essere trattenute nelle zone di frontiera per un certo periodo, e a questo punto viene fatto uno screening, sostanzialmente viene fatta una preselezione, che è quello poi sostanzialmente che avviene anche da noi in parte, ma sta avvenendo per le persone che arrivano vanno a finire negli hotspot. E il concetto giuridico che sta dietro, dico giuridico ma mi vergogno un po' di dire giuridico, il concetto è un'anticipazione di giudizio. Cioè nel senso che viene fatta, come dire, una prevalutazione rispetto alla persona che viene identificata e a cui vengono chieste, insomma, le ragioni dell'arrivo, in un contesto in cui il controllo giuridico e giurisdizionale è sostanzialmente labilissimo, se non inesistente o difficilissimo, come vediamo noi nella situazione degli Oxford. Ma al di là, oltre a questo pre-entry screening di persone che quindi non vengono considerati come sul territorio europeo, questo è una finzione da tutti i punti di vista, perché le persone sono sul territorio, ma c'è una estensione dell'applicazione del concetto di procedura accelerata di frontiera. Procedura accelerata di frontiera perché, e qui uno dei punti più bassi a mio avviso, perché si distinguono quelli che hanno diritto a una procedura, diciamo, ordinaria, a coloro che invece hanno diritto a una semplice procedura accelerata con delle garanzie di diritto molto, molto minori. Qual è il criterio per cui una persona scivola in un tipo di procedura oppure un'altra, avendo superato la fase del pre-screen? L'elemento è veramente, diciamo, inquietante. Riporto proprio il termine usato nel documento base che presenta il New Pact. Si parla di domande di asilo con scarse probabilità di essere accettate. Quindi una prevalutazione che è fatta sulla base di che cosa? Sulla base di un elemento che non ha nulla a che vedere con le persone, perché questa scarsa possibilità di essere accettate è data dal fatto che le persone che provengono da paesi che il cui tasso di riconoscimento della protezione, quindi un elemento successivo, è inferiore al 20%, a questo punto vengono automaticamente indirizzate nella procedura accelerata. Cioè un qualche cosa che nulla a che vedere con la storia della persona e che si pone, a mio avviso, come veramente un ostacolo enorme, gravissimo rispetto a un valore fondamentale come il diritto di asilo previsto dalla Convenzione di Ginevra e dagli altri elementi. E a questo si unisce un'altra cosa, perché l'obiettivo è quello di non far entrare nel territorio e quindi non considerarli giuridicamente entrati nel territorio, e quindi si usa questo sistema che quindi supera addirittura la situazione del paese d'origine sicuro, perché si fa riferimento a un elemento successivo che è il tasso di riconoscimento delle persone provenienti da uno di questi paesi. Tra l'altro è ovvio, se voi andate a vedere, che praticamente la stragrande maggioranza dei paesi da cui provengono le persone hanno un tasso di riconoscimento, per l'appunto, in questa percentuale. Ma quello che si pone ancora in più è che in caso di diniego a seguito della procedura di frontiera, in questo caso c'è possibile solamente un ricorso d'urgenza, sostanzialmente solo limitato ad un solo grado di giudizio, ma con una particolarità oltretutto, cioè la norma europea richiede la contestualità del provvedimento di diniego della protezione e la contestualità con il provvedimento di allontanamento, cosa che nel sistema italiano assolutamente non è così, pur con tutti i difetti che ci sono, ma sono due momenti separati. Invece questa proposta della Commissione lo prevede invece contemporaneamente, sempre al fine di assicurare ovviamente di assicurare ovviamente la proposta, il radicamento sul territorio. È chiaro che a questo punto, di fronte a questo tipo di approccio normativo, viene da dire, ma l'articolo 10 della Costituzione dove lo mettiamo? Cioè, che cos'è? Io sono convinto che l'articolo 10 della Costituzione sia forse la più bella definizione di asilo che sia mai stata data, perché riguarda il fatto che la persona ha diritto di asilo se nel proprio paese non ha l'effettivo, la garanzia dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. È chiaro che tutto questo c'è un contrasto veramente, veramente fortissimo. Su questo poi si innesta un altro problema, che è un problema, la questione della competenza. Qual è il paese competente? Paese competente, discorso del paese competente, cioè la Convenzione di Dublino, su cui sono stati scritti fiumi di rapporti anche ufficiali, convenzione che non ha mai funzionato, che si basa sul concetto del paese di primo arrivo che diventa competente. Poi ci sono alcune serie di eccezioni, ma abbastanza minimali. Comunque non ha mai funzionato anche da un punto di vista prettamente anche repressivo. In questo caso la riforma, nonostante tutte queste, diciamo, proprio anche report molto approfonditi, fatti nell'ambito dell'Unione Europea, che hanno sempre parlato della inefficacia totale degli accordi della Convenzione di Dublino, rimane invece il principio base sempre quello del paese di prima arrivo. E questo nonostante che, guardate, quando c'è stata la proposta precedente, cioè quella del 2015, in realtà il Parlamento europeo aveva prodotto questa, una aveva elaborato anche sulla base di un lavoro molto grosso anche delle associazioni, aveva approvato una risoluzione che potesse portare ad un cambiamento della Convenzione di Dublino, fatta su altri parametri che non fossero quelli solo del paese di prima arrivo. Però questo poi non era approvato, non è approdata ad una normativa, ad un regolamento definitivo. Quindi nella nuova proposta, nel nuovo patto europeo, sintetizzo, ma sostanzialmente rimane il concetto del paese di primo asilo, vengono introdotti alcuni elementi di novità, qualche cosa, qualche piccolo aggiustamento. Vengono per esempio previsto l'importanza di avere dei familiari, allargando il concetto di familiari anche ai fratelli, oppure viene introdotto il criterio della titolarità di un diploma conseguito in un paese europeo, ma insomma però non viene intaccato quello che è stato il problema principale, che riguarda tra l'altro tantissimo anche la maggior ragione proprio la situazione italiana. E la questione del regolamento di Dublino e quindi della competenza è centrale nella valutazione della protezione internazionale, ma non solamente per sapere qual è lo Stato che si prende a carico o non si prende a carico. Il problema è che quando viene il paese determinato ad essere competente, è anche il paese su cui la persona si dovrà fermare per lavorare, perché continua a esserci questo ostacolo enorme che, se fosse tolto, credo migliorerebbe di molto la situazione. È stato il fatto che la persona, se ottiene l'asilo in Italia, faccio un esempio, non può andare a lavorare in Germania. Potrà andarci per un periodo limitato, per turismo, ma non può andare a lavorare. Quindi questo è un ostacolo molto, molto grosso che continua a permanere. E l'unico alleggerimento da questo punto di vista, è giusto anche dirlo, proposto dalla Commissione, è che voi sapete che a seguito di una direttiva abbastanza recente, anche coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale possono ottenere il permesso di lungo soggiorno dell'Unione Europea. Permesso di lungo soggiorno dell'Unione Europea che prima occorrevano 5 anni, nella proposta questi 5 anni vengono ridotti a 3 anni. Però il problema è che col permesso di lungo soggiorno europeo In teoria la persona si può spostare nel territorio europeo in altro stato per poter lavorare, ma questo solo in teoria, perché comunque poi bisogna sottostare alle norme dello stato dove si dovrebbe lavorare, norme che riguardano la normativa sul lavoro, che è, sui permessi per lavoro, che riguarda sostanzialmente una competenza degli stati. Detto in parole semplici e brutali, sostanzialmente le possibilità sono minimali anche in questo caso di spostarsi, perché ci sono mediamente delle quote bassissime. Però, diciamo, nella proposta si porta da 5 anni a 3 anni, e quindi questo credo che sia giusto menzionarlo. Ma un altro elemento che occorre assolutamente richiamare è che anche le persone che arrivano dagli sbarchi vengono sottoposte alla procedura di pre-screen. E sul tema della suddivisione, diciamo, tra gli stati, non è stato fatto nessun passo avanti. Primo, perché l'asse centrale è sempre il paese di primo arrivo che diventa competente. Quindi è lasciato alla libera, libera scelta da parte degli stati, secondo quello che è stato sostanzialmente l'accordo di Malta del settembre del 2019. Ma viene introdotta una novità, diciamo così, abbastanza inquietante dal mio punto di vista, nel senso che gli stati che non sono disposti ad accettare delle persone che siano sbarcate, a questo punto hanno sostanzialmente l'alternativa di collaborare come sponsor dei rimpatri. Quindi sostanzialmente o ammetti un richiedente a protezione internazionale o lo Stato collabora al rimpatrio di una persona non regolarmente soggiornante. Quindi c'è questa sponsorship del rimpatrio, qui anche la terminologia è veramente inquietante, con alcuni aspetti poi che sono veramente incomprensibili da un punto di vista pratico. Faccio l'esempio, perché se la persona che magari è sul territorio italiano ma che dovrebbe, su cui c'è la sponsorship, non ottiene di un altro Stato, poniamo, non lo so, la Polonia, che fa lo sponsorship per il rimpatrio, se la persona non viene rimpatriata dall'Italia, passano 8 mesi, a questo punto dovrebbe essere lo Stato con un meccanismo, lo Stato polacco con un meccanismo veramente oscuro, che dovrebbe farsi carico lei del rimpatrio. Insomma, una normativa assolutamente non solo assurda, ma inquietante, ecco, secondo me forse il termine giusto è questo. Per cui l'altro scopo è quello di dare una grande effettività, si cerca di dare effettività ai rimpatri, questo è uno dei grandi temi, per cui viene previsto questa figura, anche qui con una terminologia significativa, di questo return coordinator, cioè un coordinatore del rimpatrio, e dando una funzione molto molto forte, molto rilevante a Frontex, per cui ci sarebbe questo deputy executive director on return. E quindi, insomma, diciamo quello che viene fuori da questo approccio è veramente pesantissimo, al di là, a mio avviso, questo è il mio avviso, ma al di là delle previsioni più oscure. C'è solo qualche apertura, nel senso che sul grandissimo tema degli ingressi per lavoro, che come si sa sono fatti solamente, di competenza di ogni Stato, per cui la Commissione, anche il New Pact, nulla dice, prevede questo. C'è una parte del PAC che parla appunto dell'ingresso per lavoro, ma gli stati mantengono il diritto di determinare il volume di ingresso per lavoro. La Commissione si limita a prevedere delle misure di sostegno, creazione di programmi di sponsorizzazione, e dando rilievo però anche qua a un sostegno di un'emigrazione qualificata, i cosiddetti permessi blu, ma insomma un'emigrazione di tipo qualificato. Quindi questa effettività dei rimpatri, con questa anche terminologia usata sulle figure che vengono nucleate, ha questo rilievo assolutamente estremamente importante. C'è una parte positiva, la cito perché questo è giusto, che fare, in cui il New Pass si oppone anche in maniera abbastanza ferma, come almeno a livello terminologico, sulla questione della criminalizzazione dell'ONG, per cui prevede appunto che l'assistenza umanitaria prevista dalla legge non può e non deve essere criminalizzata, e quindi in particolare la criminalizzazione delle ONG. Su poi il significato di questa assistenza umanitaria dovrà essere valutata caso per caso. Quindi questo è il panorama, diciamo, effettivamente oscuro, no? Oscuro che viene presentato, su cui poi si innestano le modifiche legislative. Ne accenno solamente perché non abbiamo, credo che stia finendo il tempo a mia disposizione, ma ovviamente dobbiamo parlarne un attimo, e cioè il decreto legislativo 130, che dovrà essere, pensiamo, convertito in legge entro se non errato, il 20 dicembre di il prossimo 20 dicembre, che ha portato questo credo che sia sbagliato negarlo, ha portato degli elementi positivi, nel senso che non ha ripristinato tu cur la protezione umanitaria così come era l'edizione precedente, però mantenendo il termine di protezione speciale, sintetizzo, ma ha introdotto, diciamo, alcuni elementi forti, importanti, che sono intanto il rischio di subire trattamenti inumani degradanti, che sono sapendo l'articolo 3 della CEDU, e che entra nella nuova edizione del divieto di respingimento e di allontanamento. Ma soprattutto poi ha introdotto formalmente il rispetto dell'obbligo dell'articolo 8 della CEDU, quindi il rispetto alla vita privata e familiare della persona, con tutta l'elaborazione giurisprudenziale che aveva già fatto parte della protezione umanitaria, che può riguardare anche diciamo, l'integrazione sul territorio. Sicuramente positiva anche poi una flessibilità, una convertibilità di molti tipi di permessi di soggiorno, per cui uno degli elementi più duri del nostro sistema è questa sua rigidezza. In questo caso, insomma, ci sono gli estremi per superarla, perché viene prevista appunto la convertibilità di molti tipi di permessi di soggiorno. Ne cito solamente uno, ad esempio quello per assistenza minori, il permesso che viene dato per gravi motivi collegati con lo sviluppo psicofisico del minore, viene dato al Tribunale dei Minori, che ha salvato molte situazioni, ma che aveva il blocco della convertibilità, e quindi una volta che la persona, cioè il familiare che aveva ottenuto questo permesso ma il cui minore otteneva 18 anni, aveva grossi problemi a rimanere sul territorio. Invece in questo caso è prevista la convertibilità in un permesso, diciamo così, normale per lavoro. Importante sicuramente ripristinato il sistema di accoglienza, quindi su questo diciamo si è ritornati a una fase precedente, quindi si è superato questa, se viene convertito in legge, insomma, viene superato questo blocco che era stato fatto dal decreto, dai decreti di sicurezza Salvini. Ci sono però invece altre parti che, ahimè, non fanno che ribadire, secondo me, i principi purtroppo che sono venuti fuori dal New Pass europeo, nel senso che non vengono modificate le procedure accelerate che vengono presentate anche in frontiera, e anche in questo caso ci sono state delle modifiche che vengono confermate, quindi quelle procedure accelerate di frontiera, e quindi anche la situazione degli hotspot non è assolutamente chiarita, rimangono situazioni e luoghi in cui presentare la domanda di protezione, o se viene presentata è sottoposta a dei limiti molto forti nel controllo giurisdizionale. Quindi una persona che entra in una procedura accelerata ha pochissime possibilità di ottenere una risposta positiva. E viene anche previsto la possibilità, tra l'altro, di trattenimento in frontiera in posti che sono in centri che sono molto poco identificati, e che quindi credo che comportino una grossa violazione del dettame costituzionale rispetto alla privazione della libertà della persona. Soprattutto, poi pongo l'accento su questo, non viene toccata la nozione di decreto di paese d'origine sicura. Paesi d'origine sicura, non vengono toccati i reati ostativi per il riconoscimento della protezione internazionale, che sono stati molto modificati e molto allargati a seguito dei decreti Salvini. Basti pensare ad esempio per tutti che viene previsto anche ancora, viene anche previsto l'articolo commostativo, l'articolo 336 del codice penale. E anche per la questione delle sanzioni rispetto alle imbarcazioni che soccorrono i migranti in mare, intanto da amministrativa è diventata penale, quindi per certi versi è stato quasi un aggravamento, poi è stata diminuita come entità. E sulla mancata criminalizzazione delle ONG, che però non sono stati fatti, a mio avviso, dei passi decisivi, perché rimangono sempre delle zone oscure, in particolare rispetto a quelle ONG che non avrebbero rispettato le indicazioni ricevute dalla Guardia Costiera. Basti pensare al caso che possa riguardare eventualmente la Guardia Costiera Libica. Ma su questo è solamente un accenno e mi avvio alla conclusione. Io è chiaro che il panorama è oscuro. Abbiamo, sembra quasi che veramente, mi fa male il cuore a dirlo, che l'orologio dei diritti umani venga spostato proprio indietro. Io non lo so, credo che dobbiamo proprio andare un po' veramente alle radici del perché è nato il diritto. Alle radici, anche mi rivolgo in particolare a coloro che fanno la mia professione, ma ovviamente ai giuristi in generale e ai giudici, ma faccio riferimento alla parola avvocato, che vuol dire advocatus, che vuol dire avvocato, che vuol dire chiamato, cioè la persona che viene chiamata per tutelare quelli che sono i principi fondamentali, i principi dell'eguaglianza, i principi di quel sistema dei diritti umani che è sotto questo formidabile attacco. Io non lo so come si possa rispondere a questa deriva. Noi possiamo rispondere con una, come dire, con un'azione culturale nel senso più ampio del termine, che vuol dire a tutti i livelli. Noi abbiamo, come giuristi, abbiamo anche una grossa responsabilità, a mio avviso, di far rendere comprensibili degli strumenti tecnici che spesso non lo sono a livello teorico, a livello pratico, le persone che lo subiscono in realtà capiscono perfettamente, ma è un nostro compito. Su questo credo che dovremmo tutti noi giuristi impegnarci molto di più, perché io credo che uno dei nostri obiettivi sia quello di, deve essere quello di far sì che siano i migranti stessi, gli erranti, come è stato giustamente detto, i richiedenti asilo, che riescano a prendere in mano, anche a portare avanti loro, col nostro supporto, col supporto della società civile, i loro diritti, prendano coscienza dei diritti e che si facciano portatori anche in prima persona. Credo che sia un passaggio molto, molto, molto grande. Se penso che lo stesso nel documento introduttivo del New Park si fa riferimento al fatto che coloro che hanno ottenuto il rifugio nell'Unione Europea rappresentano lo 0,6% della popolazione europea. 0,6% della popolazione europea. Ci rendiamo conto di quanto può essere veramente sinistro nel termine, nell'accezione anche proprio del termine, in maniera più cruda, un approccio di questo genere. Io ho avuto la fortuna di, visto la mia età, il mio professore all'università era Norberto Bobbio, e lui soleva dire che l'unica vera differenza alla fine tra un regime democratico e un regime non democratico, alla fine la differenza è una sola. Il regime di tipo non democratico è un regime di tipo esclusivo, cioè che tende a escludere le persone dal godimento dei diritti fondamentali. Il contrario è il regime di tipo democratico, che è un regime che tende ad includere nel godimento dei diritti fondamentali tutte le persone. Io credo che questa sia un po' la stella polare che dobbiamo tenere presente in questi temi così fondamentali per la persona umana.
Credo che possiamo, no, non vedo più il nostro ospite, eccolo qui Mario. Io credo ci sono tantissime cose che andrebbero approfondite, raccontate, viste, eccetera. Io credo a nome di tutti, dei giuristi democratici e anche, ovviamente io sono anche iscritta all'AGI, ma sono in questa veste giuristi democratici, e veramente ringraziare Lorenzo non soltanto per la chiarezza con cui ci ha spiegato una situazione che non è affatto facile da spiegare, perché la materia della migrazione siamo stati abituati a cercarla in tutti i provvedimenti del globo, in qualunque materia, magari dentro le manovre economiche per tantissimi anni, e quando le abbiamo trovate accorpate, forse è stato anche peggio, nel senso che hanno accorpato nel senso più negativo, ma non è semplice spiegare quello che sta succedendo. E credo che soprattutto a me è servita molto questa spiegazione sul New Pact europeo e sulle tendenze. Quindi ti ringrazio per la spiegazione, Lorenzo, e ti ringrazio per l'impegno che oramai è trentennale, è quarantennale, non so neanche più, e che è una speranza per tutti noi che lavoriamo come avvocati democratici, di non perdere un esempio, insomma, ed è anche la prova che si può non perdere lo smalto per proseguire nella difesa dei diritti, che è veramente fondamentale, e la difesa dei diritti umani, dei diritti dei migranti e di chi richiede protezione internazionale è sicuramente la difesa per eccellenza in questo momento. Quindi io mi fermerei qui, se non ci sono domande che vengono da qualche parte, io non ne vedo, quindi rimaniamo nell'ora che è canonica.
La tensione, Aurora, è rimasta molto alta, a giudicare dal numero delle persone che hanno guardato in diretta il nostro evento. Io ringrazio tutti dell'attenzione, vi ricordo che questo è il quarto contributo dei giuristi democratici pubblicato nel canale di YouTube di Justim, e ovviamente potrete riascoltare e riguardare tutto collegandovi al canale e anche collegandovi alla nostra pagina Facebook. Il contenuto audio sarà reso anche disponibile in un podcast e vi daremo il link al più presto possibile. Ringrazio nuovamente Lorenzo Trucco per la bellissima esposizione, che contribuisce senza dubbio a fare chiarezza in un mondo che è quello dell'immigrazione, dove di chiarezza ce n'è veramente poca. Ringrazio anche Aurora per aver così magistralmente introdotto il nostro incontro di stasera. Buonasera a tutti e buon fine settimana.
Grazie, grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie, ciao Aurora, ciao.